Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera rendiamo omaggio a Louis Molo, il grande batterista sudafricano, uno degli straordinari protagonisti della diaspora jazzistica sudafricana in Europa, diaspora causata dall'apartheid, che è mancato venerdì scorso nella sua township di Langa in Sudafrica. A Louis Molo, alla sua esperienza musicale e umana, avevamo dedicato una nutrita serie di puntate, ben 13, nel corso del 2017, tra maggio e novembre. Poi nel giugno del 2018 a Molo avevamo dedicato un'altra puntata, che pure trovate in podcast, in occasione dell'uscita di una sua novità, l'album Uplift the People. Infine, più recentemente, nel luglio dello scorso anno, avevamo dedicato un'altra puntata alla riproposizione per la prima volta in CD dell'album Louis Molo Molos Viva la Black da parte della Ogun, per cui Molo lo aveva inciso nel 1988. E a tutte queste puntate vi rinviamo in podcast per una ricostruzione organica della vicenda della carriera di Molo e per molte informazioni e dettagli. Ma vogliamo comunque dedicare la puntata di questa sera a Louis Molo per l'importanza del suo contributo musicale, per quello che simbolicamente rappresentava e non ultimo dei motivi anche per avere avuto il privilegio di un rapporto personale con lui, per avere conosciuto la sua compagna di una vita, sua moglie Pumi, essendo anche ospite della loro casa a Langa e per averli frequentati anche al di fuori dei concerti, appunto in Sudafrica, a Londra, a Milano, a Sant'Anna Arresi e in diverse altre situazioni. Un rapporto dovuto anche ad un grande amico comune, amico di Louis fin dagli anni 70, Riccardo Bergerone. Come avevamo avuto occasione di dire già in precedenza a Jazz Anthology, la data di nascita ufficiale di Molo è il 1940 e questo trovate su Wikipedia, ma abbiamo motivi per ritenere che Molo fosse nato in realtà uno o due anni prima, crediamo nel 1938. Molo nasce a Langa, township vicino a Cape Town. Alla fine degli anni 50 il jazz sudafricano, malgrado le vessazioni dell'apartheid, esprime delle punte molto avanzate. Pensiamo ai Jazz Pistols di Dollar Brand e Hugh Masekela. Nel 60 c'è il massacro di Sharpeville, uno spartiacque che decide molti musicisti di jazz a lasciare il paese. Nei primi anni 60 si fa notare un nuovo gruppo, i Blue Notes, nato dall'incontro nel 61 proprio a Langa, la township di Cape Town dove era nato Molo, del pianista bianco Chris McGregor e del sassofonista Dudu Pukwana. Saltiamo molti passaggi e limitiamoci a dire che ad un certo punto Molo diventa il batterista dei Blue Notes. All'inizio del 64 i Blue Notes incidono alcuni brani attraverso i quali vediamo man mano delinearsi la formazione definitiva. In queste incisioni comincia a fare la sua comparsa Molo. Per esempio in Never Let Me Go, un brano che proveniva dal film The Scarlet Hour del 56, uno degli ultimi esempi di noir classico diretto da Michael Curtis, il regista di Casablanca. Nel film il brano è interpretato in una scena, in un night, da Nat King Cole accompagnato da un'orchestra. I Blue Notes allineano Chris McGregor al piano, il giovanissimo Mongezi Feza alla tromba, Dudu Pukwana al sax alto, Nick Moyake al sax tenore, Sammy Maritz al basso e Molo alla batteria.
Thank you.
I Blue Notes vengono invitati a partecipare all'edizione 1964 del prestigioso Festival di Antibes sulla Costa Azzurra. Ormai alle soglie della partenza per l'Europa, i Blue Notes si ritrovano con il bassista Sammy Maritz, malato. Ingaggiano allora un giovanissimo contrabbassista, Johnny Diani. Diani ha solo 16 anni, ma è bravissimo. I Blue Notes tengono un tour sudafricano di addio e vengono registrati dal vivo a Durban, un live meraviglioso pubblicato più tardi dalla Ogun. La proiezione in avanti dei Blue Notes era estremamente forte già prima della loro partenza per l'Europa e questo si nota ancora di più in questi brani dal vivo. Anche nelle incisioni in studio colpisce per esempio l'espressionismo del sax alto di Pukwana, ma in un ampio brano come Dorkey House, firmato da Pukwana, c'è una felicità, una euforia che può far pensare alla musica del primo Ornette Coleman e Molo, che in studio sta sul piatto con uno swing piuttosto controllato, qui è invece molto più spinto, pirotecnico.
To run up the proceedings for tonight, the Blue Notes are going to move into the exciting Dorkey House.
Dopo il massacro di Sharpeville del 1960, con una legislazione che in maniera sempre più stringente ostacola l'interazione tra individui di differenti gruppi razziali, la situazione dei Blue Notes diventa sempre più difficile e pericolosa. Con un bianco tra i suoi membri, la composizione mista del gruppo è fonte di problemi estenuanti e anche di serissimi rischi per loro e per l'audience, ma non vogliono smettere di fare musica assieme, da cui la decisione di approfittare dell'invito ad Antibes per scegliere l'esilio. Nel luglio del 64 i Blue Notes si esibiscono con successo ad Antibes. Poi passano alcune settimane nel sud della Francia. Alla fine dell'estate si spostano in Svizzera e rimangono 8 mesi a Zurigo, dove Dollar Brand, in uscita dal Sudafrica già nel 62, ha lavorato dopo il suo arrivo in Europa, e a Ginevra. Dollar Brand li aiuta, ma la loro situazione non è facile. Nick Moyake, il più anziano del gruppo, non regge l'esilio. Forse anche già malato, da Zurigo torna in Sudafrica, ma con il senso di colpa di avere lasciato quei suoi compagni giovani, giovanissimi, in Europa. È l'inizio dell'aspetto tragico dell'epopea dei Blue Notes. Moyake morirà in Sudafrica pochi anni dopo, nel 69, di un tumore al cervello. Nell'aprile del 65 il gruppo vola a Londra per 2 settimane di ingaggio al Ronnie Scott, il club di riferimento per il jazz nella capitale britannica. La reazione del pubblico e dei musicisti inglesi è entusiastica, ma quando i Blue Notes decidono di rimanere a Londra, cominciano ad essere considerati dall'establishment del jazz britannico come degli intrusi e dei concorrenti. Sono, facciamo mente locali, immedesimiamoci, molto giovani. McGregor ha 28 anni, Pukwana 26, Muolo 25 oppure 27, se è corretta la nostra ipotesi che sia nato nel 38, Fezza 20 e Diani 19. Le loro condizioni di vita non sono così buone come avevano sperato. Devono fare fronte a molti problemi: la mancanza di lavoro e di soldi, una cultura diversa, uno stile di vita e di rapporti umani differente, e la mancanza, che avvertono in maniera crudele, delle loro famiglie, dei loro amici e del loro paese. A causa della mancanza di lavoro il gruppo si divide. Diani e Muolo vengono ingaggiati dal sassofonista americano Steve Lacy, pioniere del free jazz, che con il trombettista Enrico Rava sta partendo per una tournée in America Latina, e con loro Diani e Muolo si trovano proiettati in una musica assolutamente libera. I Blue Notes solidarizzano con il bassista sudafricano bianco Harry Miller, che è arrivato a Londra nei primi anni 60 e che li aiuta. L'arrivo dei Blue Notes in Europa coincide con l'alba di una nuova improvvisazione europea, che porta ad ulteriori conseguenze la lezione del free jazz, ma crea anche un proprio linguaggio originale. È una nuova dimensione di libertà per la quale i Blue Notes e Harry Miller, carichi di insofferenza per l'oppressione dell'apartheid, sono pronti. Nel 66 McGregor, che in Sudafrica aveva guidato un'esperienza di big band, forma un'orchestra con Pukwana, Fezza, Miller, Moholo e alcuni dei migliori musicisti del nuovo jazz britannico ed europeo, come per esempio Evan Parker e Radu Malfatti. Il senso della comunità si riflette nel nome scelto per la compagine, Brotherhood of Breath. Moholo, con il suo drumming, avrà un ruolo cruciale nel tenere insieme un lavoro di audace dialettica tra dimensione orchestrale e libertà individuale, composizione e improvvisazione. Miller e Moholo costituiscono una combinazione contrabbasso-batteria di incredibile energia e creatività che sarà richiestissima nel campo della musica improvvisata europea. Uno dei sodalizi cruciali di Miller e Moholo sarà quello in trio con uno dei più forti improvvisatori della nuova scena britannica, l'alto sassofonista Mike Osborne. Ecco il trio Osborne-Miller-Moholo nell'aprile del 75 dal vivo a Willisau in Svizzera, con una musica esplosiva, scatenata, e Miller e Moholo irrefrenabili. Si tratta dell'apertura dell'album All Night Long, pubblicato dalla Ogun, un capolavoro della free music europea. We'll be right back. Nel 1975, a soli 30 anni, muore Monghezi Feza. Negli ultimi anni 70 Harry Miller si sposta in Olanda, dove la situazione per la musica improvvisata è migliore, la vita più rilassata, i musicisti godono di sovvenzioni statali, ma nell'83 muore in un incidente d'auto, appunto, in Olanda. Il destino continua ad accanirsi contro i Blue Notes. Nel 1986 Johnny Diani, che ha formato propri gruppi e registrato per l'etichetta Steeplechase a Copenaghen, dove si è trasferito, muore a Berlino. Nel 1990 McGregor muore in Francia e appena un mese dopo il suo grande amico Dudu Pukwana muore a Londra, lasciando Louis Molo nella non invidiabile condizione di unico sopravvissuto dei Blue Notes. Prima i Blue Notes si erano riuniti per commemorare di volta in volta, incidendo un album, chi era mancato, ma adesso Molo è rimasto da solo. Per iniziativa di Molo, raccolta e rilanciata da Evan Parker, nasce in omaggio ai musicisti sudafricani la straordinaria Dedication Orchestra. Ma intanto dal 78 Molo ha cominciato ad incidere anche come leader, ruolo nel quale dimostra di avere grandi doti, e noi lo ascoltiamo nel suo brano For the Blue Notes, dal suo album Exile, inciso nel 90-91, sempre pubblicato dalla Ogun. Con lui Tebe Lipere, percussioni e voce, Claude Depat, tromba e flicorno, Sean Bergin, sax tenore, eccetera, Steve Williamson, sax tenore e alto, Frank Douglas, chitarra elettrica, Paul Rogers, contrabbasso. Uno degli aspetti più interessanti della carriera e della vicenda artistica di Molo è rappresentato dal suo ruolo di interlocutore di alcuni dei più notevoli pianisti del jazz contemporaneo nella dimensione del duo piano-batteria. È molto significativo come un batterista proverbialmente poderoso come Molo, che aveva avuto fin da giovane una notevole esperienza come batterista di big band, che poi è stato il batterista della Brotherhood of Breath, abbia anche avuto la sensibilità necessaria per dialogare con dei pianisti di grande rilievo nella delicata, non facile formula del duo piano-batteria. In questa formula Molo figura brillantemente in incisioni con il pianista britannico Stan Tracy, con Keith Tippett, con la svizzera Irene Schweitzer, con l'americana Marilyn Crispell, con l'inglese Alexander Hawkins, membro anche degli ultimi gruppi di Molo, con il nostro Livio Minafra, all'epoca molto giovane, e certo non ultimo per importanza con Cecil Taylor. Nell'88 l'etichetta tedesca FMP chiede ad alcuni dei batteristi più forti e innovativi dell'ambito della musica improvvisata europea di incontrare in duo Cecil Taylor al Fiere del Free Jazz, negli 80 ancora nel pieno del suo vigore creativo, con un pianismo potente, con una musica di identità e di energia uniche. Un duo con un pianista, lo abbiamo appena detto, è una sfida molto impegnativa e delicata per un batterista, e lo è ancora di più se il pianista ha il temperamento speciale di un Cecil Taylor. Batterista all'occorrenza irruente, travolgente, Molo nel duo con Taylor sorprende per la sua abilità di dialogare col pianista non solo con la consistenza del suo drumming, ma anche con grande tatto e sottigliezza. Questo duo di Molo con Taylor è memorabile, un capolavoro e certamente uno dei massimi successi della carriera di Molo. Ecco una porzione iniziale dei 40 minuti che costituiscono la prima parte di Remembrance, pubblicato dalla FMP nel 89. Luis Molo è rimasto a Londra anche dopo la fine dell'apartheid assieme alla moglie Mpumi, anche lei sudafricana, la compagna di una vita. Poi, una ventina di anni fa, Luis e Mpumi decisero di tornare in Sudafrica e si stabilirono a Langa, la township vicino a Cape Town, dove Molo era nato. Dopo il rientro in Sudafrica, Molo ha continuato con regolarità a tornare a Londra e in Europa, mantenendo una continuità di lavoro, sia collaborando con altri musicisti che con propri gruppi che riuniva quando arrivava dal Sudafrica. I gruppi di Molo sono stati tra le cose più appassionanti che ci è capitato di ascoltare dal vivo nel nuovo millennio. La carriera di Molo si è esaurita alle soglie dell'emergenza Covid. Molo è venuto ancora in Europa nell'estate del 2019 con acciacchi dovuti all'età che cominciavano a farsi sentire e che gli rendevano fra l'altro difficoltoso camminare. L'ultimo suo concerto a cui abbiamo assistito è stato nel settembre del 2019 a Padova per il Centro d'Arte, concerto formidabile, l'ultimo o uno degli ultimi in Italia e anche in Europa della sua ultima tournée. Poi appunto è arrivato il Covid e di Covid è morta in Sudafrica Mpumi Molo e questo per lui è stato un colpo durissimo e inoltre i suoi problemi fisici si sono acuiti e Molo ha dovuto rinunciare a proseguire la sua attività. Luis ha continuato a vivere nella sua casa di Langa assistito dai nipoti. È morto venerdì nel sonno senza soffrire. È in arrivo una novità della Ogun in cui lo ritroveremo presto, ma intanto vogliamo chiudere con l'Italia. Negli anni, intorno alla vicenda dei Blue Notes e della diaspora jazzistica sudafricana in Europa, si è creata una sorta di tradizione che ha messo radici nel jazz europeo e fin dagli anni 70 l'Italia è stato uno dei paesi europei più ricettivi verso la diaspora del jazz sudafricano nel nostro continente. Diversi jazzisti e festival italiani, come le compagini di Pino e Livio Minafra e la rassegna di Ruvo di Puglia, che hanno valorizzato a più riprese l'arte e la storia di Molo, hanno valorizzato l'esperienza musicale umana di questa diaspora. Per chi si è identificato nella grandezza del jazz sudafricano e dei suoi esuli, un brano di Mongezi Feza come You Ain't Gonna Know Me, con la sua solenne e toccante melodia, è assurto ad una sorta di non ufficiale inno del Sudafrica. È un brano che ricorreva regolarmente nei concerti delle formazioni di Luis Molo. Concludiamo ascoltando questo brano dall'album Viva la Black Live a Ruvo, registrato a Ruvo di Puglia nel 2004 con Keith Tippett, Julie Tippetts e Luis Molo e una formazione denominata Canto General, una creatura di Pino Minafra che però non suona in questo live, mentre vi troviamo suo figlio Livio alle tastiere al piano e tra i musicisti Roberto Ottaviano, Luca Calabrese, Lauro Rossi, Beppe Caruso. Anche senza la loro presenza fisica e molti anni dopo che purtroppo molti di loro sono mancati, la grande musica che i musicisti sudafricani hanno regalato all'Europa continua a risuonare e siamo sicuri che continuerà a risuonare, ad essere un esempio e un'ispirazione sul piano musicale e umano lo straordinario percorso di Luis Molo. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazzantology, appuntamento a lunedì alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.